పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగనా రఘునాథాన్వితం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగన లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella sesta parte al capitolo intitolato Per favore distribuite libri. Giugno 1975. L'arrivo di Prabhupada a Los Angeles fu accolto con grande gioia. Egli era accompagnato dai sannyasi e segretari di maggior rilievo, Kirtananda Swami, Vishnujana Swami, Brahmananda Swami, Tamala Krishna Goswami e altri. Più tardi, seduto nella sua stanza, una delle stanze che gli erano più care in tutta l'ISKCON, Prabhupada accennò soltanto al lavoro dei libri da stampare. Sembrava disturbato dal fatto, ma non ne parlò a lungo. Era molto contento invece di rivedere il tempio e le divinità di Rukmini Dvarakadisha. Nel suo breve discorso di arrivo aveva spiegato la ragione delle sue continue pressioni sui discepoli affinché i libri fossero pubblicati. «Non ho qualificazioni personali», disse dal Vyasasan riccamente decorato, «ma cerco soltanto di soddisfare il mio guru, tutto qui». Il mio guru Maharaj mi ha detto: «Se avrai denaro, stampa libri». Poi ci fu un accordo privato. Erano presenti alcuni dei miei confratelli più importanti, eravamo a Radhakunda. Guru Maharaj mi diceva: «Da quando ho questo tempio di marmo a Bagh Bazar, sono sorti molti dissensi. Tutti hanno cominciato a pensare: chi occuperà questa stanza e chi l'altra? Provo quindi un gran desiderio di vendere questo tempio e il marmo per stampare dei libri». «Sì, ho sentito proprio dalla sua bocca che per lui i libri sono molto importanti. Mi disse personalmente: se ricevi del denaro, stampa libri». «Per questa ragione continuo a spingere chiedendo: dov'è il nuovo libro? Non c'è il nuovo libro, per favore aiutatemi. Questa è la mia richiesta: stampate libri quanto più possibile, nel più grande numero di lingue possibili, e distribuiteli in tutto il mondo. Il movimento per la coscienza di Krishna si espanderà automaticamente». Il mattino seguente, passeggiando sulla Venice Beach, Srila Prabhupada lanciò uno straordinario ultimatum. Camminava attorniato dai devoti e il suo bastone faceva piccoli buchi nella sabbia. «Questi 17 libri non pubblicati», cominciò, «sono un grande problema per il nostro movimento». «Sì, Prabhupada», rispose Rameshwara attento e preoccupato. Anche gli altri annuivano convinti. «Bisogna fare qualche cosa». «Sì», continuò Prabhupada, «devono essere pubblicati immediatamente». «Sì, Prabhupada», Rameshwara rispose ubbidiente. «Penso che possano essere stampati in 2 mesi», disse Prabhupada con tono deciso. Rameshwara non era sicuro di aver sentito bene. La BBT si era appena trasferita, gli artisti non avevano neanche la luce nelle stanze. 2 mesi era una cosa illogica, impossibile. Era il momento di parlare a Prabhupada dei piani per l'aumento della produzione. Rameshwara si avvicinò. «Srila Prabhupada», esordì, «ci siamo incontrati e abbiamo discusso proprio di questo. E ora che la BBT è finalmente stata stabilita qui, penso che possiamo incrementare la produzione di 4 volte. Pensiamo di poter produrre un libro al mese invece che ogni 4 mesi. Rameshwara e Radhavallabha camminavano accanto a Srila Prabhupada. Tamalakrishna Goswami e Brahmananda Swami camminavano dall'altro lato. «Un libro al mese», disse Prabhupada, come se pensasse a voce alta e considerasse la proposta. «Questo significa più di un anno. Troppo tempo». Gli altri devoti osservarono Rameshwara e Radhavallabha che si guardavano smarriti. «Dovete fare tutti i libri entro 2 mesi», disse ancora Prabhupada. Essi avevano udito chiaramente la scadenza e i 2 responsabili rimasero stupiti e increduli. «C'è la Prabhupada», disse Rameshwara. «Penso che sia impossibile. Forse si possono accelerare i tempi». Improvvisamente Prabhupada si fermò. Puntando con decisione il suo bastone nella sabbia, si rivolse a Rameshwara e disse, senza collera, ma con gravità: «Impossibile è una parola che si trova nel dizionario degli sciocchi». Improvvisamente Rameshwara realizzò che ne andava della sua vita spirituale. Dire impossibile significava che egli non aveva fede nel potere di Dio. Doveva abbandonare le sue valutazioni materiali e il buon senso razionale. Mentre Rameshwara e Radhavallabha erano rimasti privi di parola, Srila Prabhupada aveva ripreso a camminare, seguito dagli altri. I 2 devoti si affrettarono per raggiungerlo, ma ora tutti li guardavano con un'espressione che sembrava voler dire: «Coraggio, Basta con i dubbi, dovete farlo. Rameshwara chiese a Prabhupada se poteva discutere con gli altri devoti della BBT e quindi riferire a lui. Oh sì, rispose Prabhupada, fa tutto ciò che è necessario. Rameshwara e Radhavallabha si fermarono, mentre Srila Prabhupada e gli altri continuavano la passeggiata. Srila Prabhupada tornò al tempio e si rese conto delle facilitazioni che i nuovi uffici della BBT Press offrivano. Un edificio di arti grafiche e un edificio per l'editoria. E mentre passeggiava fuori sulla veranda del secondo piano, notò al di sotto una striscia di terra nuda che correva tra i due edifici. Sembrò contrariato e disse che avrebbero dovuto seminare dell'erba là. Nella stanza della grafica, Prabhupada vide una figura in trasparenza di Krishna bambino che portava sul capo i sandali di Nanda Maharaj e cominciò a ridere. Approvò le nuove apparecchiature delle macchine compositrici che permettevano di accelerare di molto il lavoro e quando i devoti gliene diedero la dimostrazione, Prabhupada notò che in India avevano sognato di poter disporre di un'apparecchiatura come questa. Nell'ufficio di Radhavallabha, Prabhupada si sedette sulla sedia del direttore di produzione e osservò il tabellone che esibiva tutte le tappe della produzione di un libro. Rise e disse: per qualcuno come me ciò rende le cose ancora più complicate. Girando in ogni stanza dei due edifici, Srila Prabhupada esaminò tutte le attrezzature. Questa tecnologia moderna è raffinata, concluse, perché possa servire a raggiungere la scadenza di 17 libri in 2 mesi. Altrimenti resterebbe simile alla tecnologia di scienziati materialisti che cercano di andare sulla Luna. Ciò è inutile. Durante tutto il programma del mattino nel tempio, Rameshwara e Radhavallabha tentarono di concentrarsi sul canto del japa e sulla lezione di Prabhupada, ma non riuscivano a far altro che a pensare al modo di organizzarsi per la produzione dei 17 volumi in 2 mesi. Quando essi si incontrarono con gli altri devoti della BBT, questi si erano ormai convinti che era una cosa possibile. Era come se stesse per manifestarsi qualche potere mistico. In un modo o nell'altro si poteva fare. Presentarono quindi il progetto e convinsero gli altri devoti. Può essere fatto, disse Rameshwara più tardi, parlando con Srila Prabhupada. Disse Prabhupada. Tuttavia vi erano alcune condizioni, aggiunse Rameshwara. Affinché il controllo della lingua bengali procedesse spedito, gli editori avrebbero dovuto avere regolari consultazioni con Srila Prabhupada. Immediatamente Prabhupada rispose di essere d'accordo, aggiungendo che era disposto a rimanere a Los Angeles per tutto il tempo necessario ad assicurare il rispetto della scadenza di 2 mesi. Un'altra condizione che Rameshwara sollevava era che gli artisti avrebbero dovuto lavorare velocemente, restando nel campo delle possibilità umane. Inoltre i dipinti forse non sarebbero stati della migliore qualità. Avere uno zio cieco è meglio che non averne, disse Prabhupada. Quando Rameshwara accennò al fatto che gli artisti avrebbero avuto molte domande tecniche da sottoporgli, Prabhupada promise che avrebbe trovato il tempo per rispondere. Aggiunse che era d'accordo sul fatto di supplire alla scarsità dei dipinti con fotografie di luoghi santi collegati alla Chaitanya Lila in India. Dopo l'incontro con Srila Prabhupada, Rameshwara e Radhavallabha sentirono di avere ancora una possibilità. Uscirono dalla stanza di Prabhupada e si precipitarono giù per le scale. La maratona era iniziata. E siamo giunti così al secondo capitolo della sesta parte, intitolato Predicando in America, parte prima. Benché Srila Prabhupada avesse detto che sarebbe rimasto a Los Angeles, presto decise di riprendere i suoi viaggi. Si sentiva in dovere di salvaguardare l'interesse dei suoi discepoli nel resto dell'America. E partì per un viaggio che lo avrebbe portato in 13 centri ISKCON negli Stati Uniti e nel Canada. una mezza dozzina circa di suoi discepoli sannyasi viaggiava con lui. Denver, 27 giugno 1975. Srila Prabhupada fu piacevolmente sorpreso nel vedere che l'edificio in mattoni della chiesa era ora un tempio di Krishna. La sala del tempio era spaziosa e il sole pomeridiano penetrava nella stanza. Egli contemplò le piccole forme di Radha e Krishna sull'altare e poi si avviò verso il fondo della sala, dove sedette sul Vyasasan, permettendo ai suoi discepoli di lavare i suoi piedi. Non essendo abituati a stare con il loro maestro spirituale, questi devoti erano maldestri nel compiere le formalità prestabilite, tuttavia erano entusiasti e felici. Seduto sul pavimento davanti a Prabhupada, Dasaratha cominciò a cantare Ohe Vaishnava Thakura, accompagnandosi con l'armonium. Srila Prabhupada apprezzò questo canto e quando la canzone fu terminata domandò se ne conosceva il significato. E Dasaratha rispose, «Oh venerabile Vaishnava, oceano di misericordia, per favore, sii misericordioso con il tuo servitore». Un altro devoto aggiunse, «Prego per ottenere il rifugio dei tuoi piedi di loto». «Sì», ammise Prabhupada, e cominciò a parlare di Narottama Dasa Thakura, l'autore della canzone. Poi citò un'altra sua canzone. «Chadiya Vaishnava Seva Nishtara Paye Chekeba». «Questo movimento per la coscienza di Krishna è Nishtara», disse. «Nishtara significa essere liberi dalla presa di Maya». Cantare gli inni dei Vaishnava significa liberazione. Sebbene i devoti avessero già sentito parlare di Narottama Dasa Thakura e di liberazione, ora ascoltavano in modo particolarmente intenso. Qui era presente il Vaishnava Thakura in persona, venuto per insegnare il controllo delle passioni, per dar loro la forza di espandere il movimento del Sankirtan e per benedirli. Come spiega Narottama Dasa Thakura, con una goccia di fede, grazie alla quale raggiungere il grande tesoro del santo nome. «Sono molto felice di vedere questo tempio», disse Prabhupada al gruppo di circa 40 devoti. «L'avete acquistato? È molto bello, un ottimo spazio, e i devoti qui sono molto bravi, così il nostro metodo è molto semplice. Dedicare la nostra vita al servizio del Vaishnava e, secondo le sue direttive, impegnarsi in Shravanam Kirtanam, l'ascolto e il canto delle glorie di Vishnu, astenendosi dalle attività colpevoli. In questo modo la vita sarà un successo. Non è richiesto di essere molto colti o molto ricchi o di essere nati in una famiglia elevata. Per accompagnare Srila Prabhupada al parco, un amico dei devoti al tempio di Denver aveva prestato la sua Lincoln Continental, una limousine che era appartenuta precedentemente a Richard Nixon. Brahmananda Swami fece rilevare a Prabhupada l'aspetto lussuoso dell'automobile, compresi i vetri antiproiettile. «Si possono aspettare anche i proiettili?» rise Prabhupada. E Brahmananda osservò che i capi politici del mondo vivono sempre in ansia. Prabhupada annuì, nel mondo materiale a ogni passo vi è un pericolo. Prabhupada cominciò a parlare di politica indiana. Indira Gandhi e Jayaprakash Narayan erano in accanito disaccordo. Entrambi si trovano in una posizione tormentosa, disse Prabhupada. Sto pensando di scrivere loro sulla base della Bhagavad Gita. Pensi che ciò sia saggio? Quando Srila Prabhupada menzionò che occasionalmente Indira Gandhi andava a vedere il suo guru, Ananda Mai, Brahmananda ricordò che il guru di Indira aveva commentato favorevolmente il canto Hare Krishna. Perciò cosa pensi? Prabhupada domandò ai suoi sannyasi. Tamala Krishna, Bhavananda e Sasvarupa. Dovrei scrivere? Ho abbozzato la traccia di una lettera questa notte, così venite a vedere. Non lasciamo perdere l'occasione. Noi vogliamo il bene di tutti e questa è l'unica medicina. Hare Krishna per tutti i mali. Paradukaduki, la gente soffre. I devoti dissero che la lettera era una buona idea, benché essi dubitassero che i politici avrebbero accettato o anche letto lettere di questo tenore. Prabhupada si informò poi sulla risposta del pubblico che la coscienza di Krishna riceveva a Denver. «C'è una buona frequenza di domenica», rispose Sasvarupa. «Viene molta gente». «Vi sono buone speranze», confermò Prabhupada. «Anche la distribuzione dei libri è buona qui». Prabhupada annui, questa è la cosa di maggior successo. Dove la distribuzione di libri procede bene, ci sarà successo. Poiché le persone sono immerse in una grossolana ignoranza, considerano la vita temporanea l'unica realtà. È una condizione veramente orribile. Noi stiamo cercando di spiegare che cos'è la vera vita. Giunsero al parco, dove si ergevano pini centenari, aceri e querce. Scendendo dalla macchina, Prabhupada si fermò davanti a uno stagno. A distanza si potevano vedere il panorama di Denver e le montagne rocciose. Dallo stagno arrivava lo schiamazzo delle anitre e delle oche. Arrivò un secondo gruppo di devoti e Prabhupada e i suoi seguaci cominciarono a passeggiare lungo il sentiero lastricato che girava attorno allo stagno. «È un parco molto bello», osservò Prabhupada, «e non è lontano». Presto salimmo su un ampio e moderno edificio, il Museo di Storia Naturale. «Questo significa teoria di Darwin, e basta», disse Prabhupada. «L'intera civiltà è basata su questa teoria di Darwin. Ma quanto può durare la storia? Sai qual è la storia del Sole? Quando è stato creato? Quando cominciò ad apparire? Può Darwin darci la storia del Sole, della Luna o del cielo? Dov'è la storia? C'è storia, ma qual è la tua storia? Immagina soltanto, esisteva un troncone che poi si manifestò come sole, come luna, e anche io. Cosa conosci in realtà? Come è venuta a esistere la manifestazione cosmica? Il sole spuntò con accecanti raggi d'oro e celermente l'aria si scaldò. I devoti dettero alcune informazioni a Prabhupada riguardo a Denver, la città di altitudine più elevata. «Ottima per la salute», dissero. Prabhupada rispose che il clima era come quello del Punjab all'interno dell'India. Seppe che il Colorado era noto come la terra delle mucche, perché l'industria principale in quel luogo era basata sui mattatoi. Prabhupada passò accanto a uno zoo e discese su una collina. Passò accanto a un cannone della guerra civile e vide molte aiuole colorate, distese erbose e ovunque alti pini. Benché l'aria sembrasse pungente per il mese di luglio, la brillantezza del sole che si alzava sull'orizzonte era insolita e lo scenario naturale del parco riproduceva un netto contrasto. Srila Prabhupada appariva intriso di luce dorata mentre, avvolto nel suo chador grigio, camminava deciso e parlava di tanto in tanto con i suoi discepoli.
Krishna Yadavaya Namah.
Prabhupada menzionò Gopal Agarwal, l'uomo nella cui casa aveva abitato al suo primo arrivo in America nel 1965, il padre di Gopal. Disse era un uomo molto ricco di matura e Gopal era venuto in America per diventare un ingegnere elettrotecnico. Non gli andava più tanto bene come avrebbe potuto andargli se fosse restato in India, disse Prabhupada. Sally, la moglie di Gopala, diceva, mio marito è il figlio perduto dei suoi genitori. Le persone lavorano così duramente, giorno e notte, a favore di questi anni temporanei, disse Prabhupada, anche se lavorando di meno di quanto non facciano, essi potrebbero tornare a Dio. Solo per avere una bella macchina, una bella moglie e alcuni bambini lavorano tanto. Con la stessa fatica, se essi dedicassero alla coscienza di Krishna la loro vita, tornerebbero a Dio, nella loro dimora originale. Che c'è di sbagliato in questo? Abbiamo tanti devoti coscienti di Krishna. Cosa c'è di sbagliato in ciò, se li paragoniamo a questi comuni karmi? Siete infelici? Che cosa pensate? Tutte le loro fatiche finiranno e dopo la morte diventeranno cani, gatti o alberi. Un devoto disse, talvolta Srila Prabhupada, anche se spieghiamo queste cose ed essi sembrano capire, non vogliono fare niente di tutto ciò. Prabhupada, dovete costantemente spingerli, come quando un uomo è addormentato e dobbiamo cercare di svegliarlo. Supponi che un bambino si stia dirigendo verso un luogo pericoloso. Siamo esseri umani, perciò diremo, no, no, allontanati di là. Cercheremo di salvarlo. Questo è il nostro compito. Agire a beneficio degli altri. Questa è la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Non pensare, questo uomo si sta avviando verso l'inferno. Lasciamo che faccia quello che vuole. Io almeno sono felice. Questo non è umano. E il devoto. Il più delle volte sulla Prabhupada essi pensano che stiamo sfuggendo la realtà della vita. Dicono che non abbiamo un lavoro, mentre dovremmo lavorare per vivere. Prabhupada, rivolgendosi a uno sfidante immaginario. Ma scalzone, tu non hai denaro. Lavora, noi invece siamo uomini ricchi, siamo figli di Krishna. Perciò perché dovrei lavorare come un asino, come fai tu? Un asino lavora senza necessità, noi non siamo asini. La Bhagavad Gita, disse Prabhupada, stabilisce che Sri Krishna è il proprietario di ogni cosa. Non ci si dovrebbe quindi aspettare che i servitori di Krishna lavorino come asini. Sono gli asini che lavorano duramente, non gli esseri umani. Questa è anche l'istruzione che Rishabhadeva dà nello Srimad Bhagavatam. Rishabhadeva disse ai suoi figli che la vita umana non è fatta per lavorare duramente, con l'unico scopo di procurarsi il cibo e un po' di piacere dei sensi. Questo è compito dei maiali. Prabhupada, di loro che stanno lavorando come maiali e noi stiamo vivendo come esseri umani, questa è la differenza. Se qualcuno non lavora duro come un maiale, forse ciò significa che sta svignandosela? Srila Prabhupada continuò a svolgere questo tema con vigore. Discuteva con molta serietà, seppure in modo dilettevole, mettendo in evidenza la fortuna di colui che diventa un servitore di Krishna, Dio, la persona suprema. I devoti non riuscivano a trattenere le risate e i sorrisi mentre si affrettavano per mantenere il passo con il suo ritmo e la sua logica cosciente di Krishna. Prabhupada. Ero uno studente di economia. Stavo imparando la teoria di Marshall. Marshall afferma che la natura umana è tale che una persona a meno di essere obbligata non lavorerà. Questo concetto è la base dell'economia. Se si dispone di sufficienti risorse per mangiare, non si affronterà il lavoro. Perciò, se noi abbiamo da mangiare a sufficienza, perché lavorare? Qual è la risposta? Questo non significa svignarsela, ma arrivare alla luce. Non lavorare e provvedere alle proprie necessità è agiatezza, ma lavorare duro per provvedere solo alle minime necessità della vita è una cosa adatta ai cani e ai maiali. Il devoto. Essi non credono, non hanno fiducia che ciò si possa fare. E Prabhupada. Guardate come siete mascalzoni. Aprite gli occhi. Potete vedere che non abbiamo affari personali. Non abbiamo riserve in magazzino. Eppure non siamo preoccupati. Sono venuto nel vostro paese senza alcun mezzo di sostentamento. Prabhupada spiegava che si poteva provvedere facilmente alle necessità economiche mantenendo le mucche e lavorando la terra. Disse che gli uomini avevano sviluppato un'inutile e complicata organizzazione al solo scopo di mantenere il corpo, dimenticando così la finalità della vita umana.
Quando un devoto ribatté affermando che non tutti possono avere la terra, Prabhupada rispose che si trattava soltanto di errata organizzazione. L'America aveva una gran quantità di terra disponibile. E il devoto: Srila Prabhupada, ci accusano di essere dei parassiti. E Srila Prabhupada: no, parassita significa prendere ciò che appartiene agli altri per il proprio uso, ma noi non godiamo della proprietà altrui, noi godiamo della proprietà di nostro padre. Isha Vasyam Idam Sarvam, Krishna è il proprietario, quindi come potresti essere un parassita? Noi siamo figli di Krishna e Krishna dice: perché lavori così duramente? Arrenditi a me e io ti darò ogni protezione. Tutto quello che vuoi. Noi stiamo dando tutto. Perché chiamarci parassiti? I devoti erano ben consapevoli che Srila Prabhupada lavorava, viaggiava costantemente. Amministrando la sua associazione internazionale per la coscienza di Krishna in tutto il mondo e alzandosi nel mezzo della notte per tradurre lo Srimad Bhagavatam. E anche i suoi discepoli lavoravano duramente, ma non come animali o come persone simili ad animali, per cose che sarebbero andate distrutte con il tempo, né contribuivano con il loro lavoro all'orribile iniziativa che rovina la parte migliore della natura umana. Non lavoravano come asine, non asserivano di non aver tempo durante il giorno per cantare il santo nome di Dio. Prabhupada: ora, questo è bellissimo, è un bellissimo parco, ma nessuno viene qui. Noi devoti della coscienza di Krishna ce ne avvantaggiamo, allora sono loro che evadono, o siamo noi. Guardate come sono sciocchi, lavorano tanto e non ne traggono beneficio. Questo non significa evadere, questa è intelligenza. L'esempio di Srila Prabhupada si rivelò piacevolissimo per i devoti, i quali risero dell'ovvia verità. Essi erano qui e passeggiavano con tanto piacere in compagnia del loro maestro spirituale, eppure nessun altro veniva a godere di quel parco. Prabhupada: quando però diciamo venite qui e unitevi a noi, essi non la consentono. No, dicono, devo lavorare come sto facendo. Chiediamo a tutti di venire, ma non ne vogliono sapere. Questa è tutta invidia. Perciò dicono che sfuggiamo alla realtà e viviamo a spese degli altri. Vedono che abbiamo tante automobili e che i volti dei devoti sono luminosi. Mangiamo bene e non abbiamo problemi. Ma se diciamo loro di venire, diventa tutto molto difficile. Se chiediamo di cantare Hare Krishna e di danzare, questo sembra loro un impegno enorme e pesante. Appena verranno, vedranno che da noi mancano il tè, i liquori, la carne e le sigarette. Così potete dire che noi stiamo rifuggendo da queste cose, ma non rifuggiamo dalla felicità. Sono loro che rifuggono dalla felicità. Quando Srila Prabhupada non aveva un impegno specifico a Denver, alcuni devoti si riunivano nella sua stanza. Occasionalmente egli provocava alcuni di loro a un dibattito simulato con lui. Srila Prabhupada: ogni cosa deve avere origine da qualche altra cosa, nessuno può negarlo. Ora noi lanciamo la nostra sfida. Sai che cos'è la verità assoluta? E Brahmananda: noi sappiamo che esiste una verità assoluta, ma contemporaneamente non siamo in grado di dire in modo diretto di che cosa si tratti. Prabhupada rispose immediatamente che se una persona ammette di non conoscere la verità assoluta, allora non ha motivo per rifiutare la spiegazione vedica di assoluto. Quella persona non può negare che Krishna è la verità assoluta. Se non conosci la filosofia, disse Prabhupada, allora devi accettare di ascoltare le parole di un'autorità che la conosce. Sasvarupa: sì, questo argomento è logico e dovremmo perlomeno ascoltare. Tuttavia abbiamo udito tante versioni della verità, perché dovremmo accettare la tua versione? Prabhupada: questo equivale a dire: mi sono imbattuto in tanto denaro falso, come posso pensare che qui ci sia del denaro autentico? Esistono monete contraffatte e monete genuine. È una sfortuna se non siamo in grado di distinguere tra le monete buone e quelle false. Un altro sannyasi sfidò asserendo che la versione cosciente di Krishna era dogmatica, perché conteneva molte verità e molti dei. Ma la verità assoluta è una, replicò Prabhupada, perché Dio è uno, Dio non ha competitori. Se una persona non accetta Krishna come Dio, allora deve presentare qualcuno che sia più Dio di Krishna. Se invece una persona non sa chi è Dio, non può negare che Krishna sia Dio. Se parli in questo modo, Prabhupada continuò, allora sei dogmatico, non sai che cos'è Dio, eppure dogmaticamente stai asserendo che Krishna non è Dio. Prabhupada paragonò coloro che negano la supremazia di Krishna alle civette, le quali non aprono gli occhi per vedere la luce del sole. Tali persone chiedono di vedere Dio, ma quando Dio si trova personalmente dinanzi a loro, o quando invia il suo rappresentante, essi non lo vedono. Durante un'altra passeggiata mattutina a Denver, Tamala Krishna Goswami informò Prabhupada che alcuni devoti stavano leggendo libri che trattavano di salute e di diete alimentari e stavano evitando il prasadam offerto alle divinità nel tempio. Srila Prabhupada rispose immediatamente che ciò non andava bene. Il digiuno e gli ammise era un rimedio per la salute, ma i devoti non dovevano indebolirsi. Avrebbero dovuto rispettare il prasadam e fare il loro servizio. Quando uno dei devoti disse che dopo aver pranzato avvertiva sonnolenza e perciò preferiva la frutta ai pesanti cereali, Prabhupada rispose che andava bene perché purché i frutti fossero offerti alla divinità. Quando Yadubara disse che a Los Angeles le famiglie spesso cucinavano a casa loro invece di rispettare il prasadam delle divinità, Bhavananda Goswami affermò che era molto bello durante il festival di Mayapur quando centinaia di devoti si sedevano tutti insieme per gustare il prasadam. Prabhupada, sì, qual è la difficoltà? Chapati e riso sono alimenti innocenti, qual è la difficoltà? Harikesa. Molti devoti ti citano. Affermano che non vi è necessità di mangiare cereali e che tu hai detto che i cereali sono per gli animali. Prabhupada. Ma io mangio i cereali. E Harikesa. Glielo dico? Prabhupada. Essi sostengono, Prabhupada dice... E tu credi che ciò sia vero? Prabhupada dice che i devoti non dovrebbero ascoltare i consigli per la salute, se il risultato che ne deriva è il rifiuto di onorare il prasadam del Signore. Perciò continuate a prendere il prasadam, qualunque cosa possa accadere. Tamala Krishna, moriamo pure mangiando il prasadam. Prabhupada, sì, ride. Questo è il devoto, tuttavia dobbiamo preparare pietanze di prima categoria. Allora, se il cibo fosse di prima categoria, che ragione ci sarebbe di lamentarsi? Tornando dalla passeggiata, Srila Prabhupada continuò a discutere l'argomento durante la lezione dello Srimad Bhagavatam. Ho sentito dire che non stiamo prendendo il prasadam, soprattutto i grihasta. No, questo non va bene. Dovreste prendere il prasadam. Prabhupada spiegò che il Bhakti Yoga comincia con il controllo della lingua, cantando e mangiando Krishna Prasadam. Così, nelle nostre file, egli continuò, tutti i devoti prendono il prasadam insieme. Questa è un'ottima cosa, perché non ci dovrebbe piacere prendere il prasadam nel tempio. Cos'è che manca? No, non va bene. Tutti dovrebbero prendere il prasadam. È considerato prasada seva, servizio, non un piacere. Prasadam significa dare servizio. Il prasadam equivale a Krishna e dovrebbe essere rispettato come Krishna. Perciò bisogna aver fede, che non sia materiale. Coloro che sono attaccati al movimento per la coscienza di Krishna e sono attaccati al servizio, dovrebbero prendere il prasadam. Un prasadam di prima categoria. Tutti amano il gusto del prasadam. ...2 luglio 1975... Sull'aereo da Denver a Chicago, Prabhupada esaminò un saggio della rivista Time sul crimine, un articolo dettagliato che portava il titolo «Crimine, perché e che cosa fare?». Atterrando all'aeroporto O'Hare, egli fu accolto da centinaia di devoti e dalla stampa. «Tua divina grazia», disse Sri Govinda, il presidente del Tempio di Chicago, facendosi avanti. «Questa è Mrs. Jones, della televisione NBC». «Come sta?» sorrise Mrs. Jones, mentre altri giornalisti reggevano il loro microfono dinanzi a Prabhupada. «Vorrei sapere che occasione è questa, perché sta visitando Chicago?» «Proprio ora sto leggendo un articolo sulla rivista Time», rispose Prabhupada. Sollevò la mano destra in un gesto dimostrativo, tendendo il bastone che reggeva con la mano a sinistra. «Un articolo di 4-5 pagine», continuò. «Crimine, perché e come risolvere il problema? Se siete seri, potete accettare il nostro metodo e i nostri suggerimenti. Allora potrete fermare il crimine». «Avete un modo per fermare il crimine?» «Sì, l'abbiamo. Può dare qualche altra spiegazione a questo proposito?» Srila Prabhupada annuì. «Ciò che suggeriamo è di cambiare il criterio sociale, politico, educativo e culturale. Se venite, possiamo entrare nei particolari sul modo di procedere». Mrs. Jones lasciò cadere la questione e chiese a Prabhupada cosa provava per l'accoglienza. Sembrava snervata per i devoti che si affollavano intorno per vedere e ascoltare Prabhupada. «Per grazia di Dio», rispose Prabhupada, «dovunque io vada l'accoglienza è la stessa». Mrs. Jones: «Non è abituato a qualcosa di più sereno?» «Sereno», Prabhupada considerò sollecitatamente il termine, mentre tutti erano fermi in quel frastuono nell'aeroporto denso di traffico. «Naturalmente tutta la nostra propaganda è serena», disse. «Sì, stiamo distribuendo la coscienza di Krishna. È il movimento più sereno. Le persone devono imparare a conoscerlo molto bene». «Grazie», disse Mrs. Jones. «Ne sapeva già abbastanza». Prabhupada però aggiunse un'ultima parola. «Il mio messaggio è di fermare il crimine nel vostro paese. In sintesi è questo. Ha letto l'articolo sulla rivista Time, criminalità come fermarla? Se accettate il mio consiglio, esso può fermarla». «Il mondo è pieno di criminali», continuò Prabhupada, seduto sul sedile posteriore della macchina, mentre usciva dall'aeroporto. «Crimine significa papi, peccatore». A Prabhupada non sembrava diverso essere seduto in un'automobile con pochi discepoli o parlare con la stampa. «Se vuoi sopprimerli con la legge soltanto, non avrai successo. Liberali, allora anche tu verrai con loro. Non sono soltanto questi criminali che devono essere liberati, mentre voi potete continuare le vostre attività criminali macellando e uccidendo i bambini nell'utero. Voi stessi siete criminali, l'intero Stato». Srila Prabhupada stava aspettando che il suo massaggio cominciasse. Il suo programma giornaliero prevedeva un massaggio alle 11:30 antimeridiane, prima del bagno e del prasada. Quel giorno, tuttavia, a causa del suo viaggio in aereo, la routine si era interrotta. Non di meno, egli voleva seguire il programma generale, per quanto era possibile. Upendra stava cercando di procurarsi l'olio di mostarda e il materasso su cui Prabhupada doveva sedersi. «Così possiamo risolverlo», disse Prabhupada ai suoi pochi discepoli che erano con lui. «Perché non li inviti ad ascoltarci, a sentire com'è possibile risolvere la situazione? Possiamo organizzare incontri importanti su questo punto. Crimine, perché e che cosa fare? È un titolo adeguato». Prabhupada continuò a sviluppare un'analisi cosciente di Krishna del crimine. «Finché la società viola le leggi della natura», disse, «deve esserci criminalità». Pensava che fosse significativo che, secondo i termini dell'articolo, i capi del paese si stessero veramente domandando che cosa si poteva fare per frenare l'aumento del tasso di criminalità e che essi ammettessero di non conoscere la soluzione. «Ora», disse, È nostro compito offrire a questi leaders la soluzione, se essi vogliono realmente il benessere del paese. Tutti i problemi potevano essere risolti con la coscienza di Krishna. Srila Prabhupada diceva spesso, e ora era ansioso di affrontare il particolare problema della criminalità. I capi dell'America ammettevano di essere confusi e se erano sinceri potevano accettare la soluzione cosciente di Krishna. Prabhupada era ansioso di predicare ai leader del governo. La coscienza di Krishna era destinata in particolare a loro. La Bhagavad Gita affermava che i Rajasi, i re santi, dovevano trasmettere gli insegnamenti della Gita ai cittadini, ma in realtà i leader erano seri? Srila Prabhupada se lo domandava. Egli era serio e pregustava la speciale opportunità che poteva presentarsi a Chicago di predicare ai capi sul modo di far cessare la criminalità. Mentre sedeva con un gruppo di discepoli nella sua stanza, Srila Prabhupada chiese di leggere un verso particolare dello Srimad Bhagavatam e ne recitò la prima linea in sanscrito: Kamasya Nendriya Priti. Harikesha lesse. Una civiltà materiale completamente confusa si dirige erroneamente verso l'appagamento dei desideri, di gratificazione dei sensi. Nell'ambito di tale civiltà, in tutte le sfere di vita, il fine supremo è la gratificazione dei sensi. Nella politica, nei servizi sociali, nell'altruismo, nella filantropia e in definitiva anche nella religione o perfino nella liberazione. Una pratica di gratificazione che gradualmente si intensifica è predominante. In campo politico i leaders lottano tra loro per soddisfare la loro gratificazione dei sensi. In Italia... Srila Prabhupada interruppe ora e disse: ora ciò che sta avvenendo in India, tutti questi aspetti sono previsti. Io ne ho già parlato nel mio commento, allora. Harikesha continuò la lettura. Gli elettori glorificano i cosiddetti leader solo quando promettono la gratificazione dei sensi. Appena sono soddisfatti a questo proposito, i votanti detronizzano i capi. Gli elettori saranno sempre insoddisfatti se i capi non gratificano i loro sensi. Di nuovo Prabhupada interruppe. Si fanno dibattiti e dimostrazioni, ma nessuno sarà in grado di soddisfarli, perché essi non conoscono il modo di soddisfare la massa. Questi mascalzoni non lo sanno. Ho sempre detto che sono dei mascalzoni. Ora chiedono, che fare? Devono affrontare un sacco di problemi. Che fare? Questo è l'inizio. L'intero mondo sarà nel caos se non accettano la coscienza di Krishna. Arriverà un numero enorme di che fare? Dite loro che qui c'è il rimedio, ora c'è il tempo di predicare. Essi pensano, dormono e pensano a quello che devono fare, seguono ciecamente la gratificazione dei sensi e ora è venuto il tempo di domandarsi che cosa fare. Questa è l'opportunità per la predica. Siamo le sole persone che possono offrire la soluzione. Non vi è altro gruppo o uomo al mondo, siamo i soli. Facciamo in modo che prendano vantaggio dalla nostra conoscenza e la applichino ora. Adesso a tutti i sannyasi è data un'ottima opportunità di predicare. Il tempio dell'ISKCON era nel suburbio di Hiveston a Chicago e il 4 luglio, il giorno dopo l'arrivo di Prabhupada, Edgar Vanimain, G.R., il sindaco di Hiveston, venne a far visita a Prabhupada nel suo appartamento. Immediatamente Prabhupada riferì la notizia dell'articolo sulla criminalità. Il rimedio, disse, è nell'educare gli uomini di prima categoria. Parlò brevemente al sindaco delle quattro divisioni naturali della società vedica, rilevando che la società si era tanto degradata che tutti appartenevano ormai alla quarta categoria, la classe più bassa, e sprofondavano sempre più. La sola speranza consiste nell'addestrare uomini di prima e di seconda classe. Certamente abbiamo bisogno di un nuovo approccio, ammise il sindaco Veneman, perché non stiamo avendo successo ora. Dopo meno di mezz'ora di conversazione, Srila Prabhupada era pronto a fare una richiesta. Precedentemente Jagadish, il GBC segretario per Chicago, aveva osservato che un grande edificio che sorgeva al di là della strada ed era di proprietà del comune era vuoto. Srila Prabhupada decise di chiedere al sindaco di farne una donazione. Aveva già spiegato al sindaco che la coscienza di Krishna poteva far cessare la criminalità e l'uso delle sostanze intossicanti e ora chiedeva ad Harikesh di leggere una lettera del dottor Stilson Judah, autore di Hare Krishna e la controcultura. Nella lettera il dottor Judah apprezzava la coscienza di Krishna per la trasformazione operata nella vita degli hippies dediti agli intossicanti, rendendoli affettuosi servitori di Dio e dell'umanità. Perciò noi possiamo bloccare questa situazione a patto che possiamo disporre di facilitazioni per lavorare, disse Prabhupada. Quando il sindaco rispose di sì, Srila Prabhupada fece la sua richiesta. Così io pensavo, disse Prabhupada, proprio qui di fronte c'è una casa molto bella, Marywood, una casa grande, ne siete a conoscenza? Il sindaco rispose che questo edificio doveva essere il nuovo municipio di Evanston. Srila Prabhupada non era stato informato di ciò ed esitò, mentre il sindaco spiegava che gli uffici cittadini sparsi per tanto tempo in 9 differenti zone avrebbero dovuto essere riuniti in questa unica costruzione. Ma questo è più importante, disse Prabhupada, il servizio cittadino sta andando avanti bene, mentre i criminali sono in aumento. Perché quindi non darci questa opportunità? Il sindaco Veneman spiegò educatamente che avrebbe dovuto parlare con il segretario comunale e contatto si sottrasse all'impegno. Se troveremo un posto adatto, continuò Prabhupada, con la cooperazione delle autorità, allora il nostro unico programma consisterà nel trasformare gli hippie in devoti, come ha confermato il dottor Judah. Inviteremo tutti a venire per cantare il mantra Hare Krishna e prendere il prasadam. Tutti saranno contenti di accettarlo, leggeranno questi libri. Questi devoti qui ne sono la dimostrazione pratica. Io non sono che un povero indiano, non li ho corrotti e sono privo di denaro. Prabhupada rise. Ora essi hanno dedicato la loro vita a questo scopo e io vorrei far ciò su vasta scala. Tuttavia esistevano alternative pratiche. Forse, suggerì Prabhupada, il movimento per la coscienza di Krishna avrebbe potuto servirsi di quell'edificio per un anno. Continuò a mettere in luce l'efficienza della coscienza di Krishna. Il sindaco però aveva ben poco da dire ormai. Prabhupada gli fece portare un po' di prasadam e chiese al suo ospite se aveva qualche altra domanda. No, non mi pare, rispose il sindaco. Ma penso che mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul vostro movimento. Ho avuto piacere di parlare con lei e di ascoltarla. L'ho apprezzato. Dopo che il sindaco se ne fu andato, uno dei discepoli di Prabhupada domandò perché essi avrebbero dovuto servirsi di quel grande edificio. Il tempio di Chicago era spazioso e per niente affollato. La mia idea, disse Prabhupada, è quella di attrarre l'attenzione delle autorità. Se cooperano, allora posso spingere il nostro movimento con molto vigore. Con la nostra attuale sistemazione qui non possiamo farlo? Chiese un devoto. Stiamo operando in proporzioni limitate, spiegò Prabhupada. Sta funzionando, ma se riceviamo sostegno dalle autorità, possiamo avanzare su vasta scala. Il tenente David Mosey, rappresentante delle relazioni pubbliche del Dipartimento di Polizia di Chicago, era interessato all'idea espressa da Srila Prabhupada di far cessare la criminalità. E Srila Prabhupada gli espose la sua semplice proposta. Il governo avrebbe dovuto assegnare alla ISKCON un grande edificio dove i devoti avrebbero dovuto tenere kirtan regolari e distribuire il prasadam in modo che la gente avrebbe potuto gradualmente purificarsi. Anche il tenente Mosey, come il sindaco Veneman, era rispettoso e interessato, Se non pulisci il tuo cuore, disse Srila Prabhupada, non puoi fermare la criminalità, soltanto con le leggi. Le leggi sono già conosciute dai ladri e dagli assassini, ma ciononostante essi commettono i loro crimini, perché hanno il cuore impuro. Il nostro metodo consiste nel purificare il cuore. Un compito molto difficile, signore, disse il tenente Mosi. Probabilmente, Prabhupada rispose che non era difficile, era già stato fatto su piccola scala. I capi devono affrontare il problema. Perché la criminalità esiste e cosa fare? Egli disse, noi possiamo dare una risposta e voi potrete servirvene. Perché la criminalità esiste? Noi diciamo che la causa è l'ateismo. Che cosa fare? Cantare Hare Krishna e prendere il prasadam. Se vuoi te ne puoi servire, altrimenti noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, proprio come un povero medico. Anche lui dà la medicina. Se però riceve alcune facilitazioni, allora può aprire un grande ospedale. Il problema ha già raggiunto grandi proporzioni, altrimenti perché direbbero? Cosa si deve fare? Anche John Porter, un deputato della Camera Bassa dello Stato dell'Illinois, che era venuto con sua moglie, si informò sulla soluzione che da attuare riguardo la criminalità, ma in lui si percepiva un interesse più diretto e personale verso la vita spirituale. Era possibile fare un po' di avanzamento senza vivere in un tempio? Prabhupada rispose che era possibile se si cantava Hare Krishna, cosa che si poteva fare in qualsiasi luogo. Inoltre si dovevano leggere i libri pubblicati dal Movimento per la Coscienza di Krishna. Mr. Porter si informò anche sulla comprensione cosciente di Krishna di alcuni punti di teologia cristiana, quali il peccato originale e la redenzione. Srila Prabhupada comunque non si soffermò a fare disquisizioni teoretiche o di religione comparata, ma mise in rilievo la necessità di seguire rigidamente le istruzioni date da Dio o dal suo rappresentante. L'aspetto più importante, disse Prabhupada, consiste nel comprendere Dio. Mr. Porter non sembrava disposto ad aiutare i devoti affinché potessero disporre di un grande edificio, ma aveva fatto umilmente alcune domande a proposito della vita spirituale. L'illimitata volontà di trasmettere la coscienza di Krishna da parte di Srila Prabhupada non era condizionata. Di fronte a una domanda sincera, Srila Prabhupada era sempre ansioso di offrire la misericordia di Sri Chaitanya a un deputato come a un criminale. E con queste parole termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Predicando in America.
Srijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.